Io salto i preamboli e per la prima parte mi collego un po' a quello che era l'ultimo tema trattato da Ennio Fortuna, però penso che sia un'ottica diversa e quindi forse l'interesse può mantenersi. Il tema è quello del consenso informato, e però visto dal punto di vista di un minorenne che è il paziente. Questo che complica piuttosto le cose, ma può essere anche l'occasione per capire un po' meglio il meccanismo di questo istituto, la novità che introduce e anche le novità che si possono dedurre a livello teorico. Complica le cose perché il medico che da qualche decennio a questa parte si trova di fronte un soggetto con cui fare i conti, il paziente, adesso se ne trova due, e cioè si trova con il minore, ma col legale rappresentante del paziente. Come affronta questa complessità il codice deontologico? In definitiva con molto buonsenso, cioè raccoglie tutti quelli che sono stati i contributi, ma qui da vent'anni a questa parte, delle convenzioni internazionali, nel senso di rilievo da dare alla volontà del minore in tutte le scelte che lo riguardano, ONU, Strasburgo, fino a Oviedo, che si occupa per la prima volta del rapporto terapeutico e quindi introduce e conferma il fatto che il minore va consultato ogni qualvolta abbia la capacità di discernimento, e seconda fase, della sua volontà bisogna tener conto in considerazione della maturità che ha raggiunto e naturalmente in relazione al tema decidendum. Risolviamo subito: questa maturità nessuno la intende presumibile in assoluto ad una certa età, ma va ogni volta valutata e individuata in relazione alle caratteristiche del minore, ma soprattutto della scelta che lo riguarda. Ora, secondo me questo è importante perché consenso informato e sviluppo che esso assume nell'ambito minorile manifestano e precisano l'ingresso di diritti all'interno del rapporto medico-paziente. E questo mi pare fondamentale, perché lo Stato democratico vive di diritti, vive di confronto e rapporto di diritti e di scelte, e questa è la separazione di poteri, del diritto da privilegiare rispetto ad altro. Adesso si tende molto a contrapporre i valori ai diritti, quasi che ci fosse una contraddizione implicita, ma no, anche i diritti sono la trasformazione di valori, sono la mediazione che la comunità fa di determinati valori, ma però dandogli il significato del diritto. Senza diritto, se non si trasfonde in diritto, il valore resta una cosa declamata, resta una cosa a volte strumentabile, strumentalizzabile, è molto legata alle ideologie di chi si trova coinvolto. Ecco, qui abbiamo il diritto, e il diritto lo vediamo chiaramente. Diceva Ennio Fortuna, che cosa succede se il legale rappresentante non dà il suo consenso? Che il medico non può superarlo. C'è un diritto con cui il medico deve cominciare a fare i conti, forse non è stato abituato per il passato, e io penso che non lo deve sentire come una perdita di potere, ma è come un sostegno alla sua solitudine, che penso a volte fosse insostenibile. Quel discorso di farlo arbitro in coscienza e scienza del destino degli altri penso fosse un peso difficilmente sostenibile. E penso che invece l'articolazione del rapporto nella qualificazione di diritti che si fronteggiano, che si conciliano, sia quello che aiuta anche la professione, aiuta anche il professionista. Il codice dice quello che non può che dire: si tiene conto della volontà del minore, il consenso lo dà il legale rappresentante. Qui si apre un problema giuridicamente abbastanza curioso. Di solito nel diritto il rappresentante toglie voce al rappresentato. Quando c'è un rapporto di rappresentanza, quello che vale a livello formale e a livello legale è il rappresentante. Il rappresentato nessuno lo va più a considerare. Qui invece ci troviamo di fronte ad un rappresentante la cui volontà va però valutata, unita, commisurata a quella del rappresentato. E in effetti forse non è che si esercita in questo caso lo stesso diritto. Io credo che la fonte di queste voci sia diversa. Il minore certo parla in quanto protagonista della vicenda che lo riguarda. Il genitore non parla come sostituto del minore, anche perché qui sono diritti fondamentali in cui non è possibile la rappresentanza. Il genitore ha un'altra fonte per parlare ed è il diritto dovere di occuparsi e di intervenire e di dare il suo assenso sulle scelte decisionali che riguardano l'educazione del minore. E se si guarda bene, la Convenzione di Oviedo non parla di consenso. Qui c'è una differenza terminologica col codice deontologico. Mentre il codice parla di consenso del legale rappresentante, la Convenzione di Oviedo parla di autorizzazione, perché in effetti è quell'autorizzazione che riguarda la gestione del dovere di esercitare la nostra capacità educativa e il nostro dovere, diritto di intervenire al riguardo. Anche perché se no si capirebbe poco che cosa capita con un minore di 17 anni che manifesta una certa volontà, il legale rappresentante, perché il minore quella volontà non vedrà mai riconosciuta in senso giuridico. La autodeterminazione piena del minore non c'è, perché è incapace. Quella del genitore non è sostitutiva del minore, ma è una determinazione della propria volontà come educatore di accettare o non accettare un intervento nei confronti del figlio. Allora c'è questo apparire di un nuovo soggetto con cui il medico deve fare i conti. Ed è un soggetto a cui sempre più si sta dando riconoscimento. E sembrano dichiarazioni formali, ma se si va a leggere delle complessissime vicende giudiziarie che hanno coinvolto minori con problemi di tumori galoppanti, con prospettive di mutilazioni gravissime, eccetera, si vede come in definitiva la voce del minore possa assumere e abbia assunto un contributo notevolissimo. Questi minori capiscono molto più di quello che noi pensiamo facciano. Questi minori hanno anche delle capacità di contribuire. Questi minori hanno anche il sollievo e l'aiuto dal fatto di essere messi al corrente e protagonisti della scelta in quel discorso di alleanza terapeutica che conoscete benissimo. Ecco, di fronte a queste situazioni, Il medico deve fare i conti con questi diritti che adesso cominciano ad apparire e che sono però destinati a consolidarsi, perché io credo che quello del consenso informato sia un istituto che è all'inizio di una strada in cui sempre più sarà valorizzata la volontà del soggetto, la volontà del paziente. E se parliamo di diritti, guardate che l'ordinamento tutela i diritti anche se in caso fossero gestiti male. Se l'argomento per cui il malato può sbagliare nel valutare la sua condizione, il suo destino, non inficia il diritto del malato a decidere. Semmai esige che ci sia un contributo di informazione, che a quel livello sì l'autonomia e la scienza e la coscienza del medico ha un valore decisivo, ma credo che dobbiamo invece vederla ridimensionata in questo confronto con i veri protagonisti della vicenda. Che cosa può... quindi non è un'autodeterminazione del minore, perché il minore ha il diritto di essere sentito, ma la sua volontà non deve essere riconosciuta. No, ho sbagliato a dire, non è che non deve essere riconosciuta, non è cogente, cioè la scelta può essere, può prescindere dalla volontà del minore. C'è poi la determinazione del legale rappresentante, che invece quella sì. Se manca il consenso del legale rappresentante, la questione si blocca a livello di intervento medico e si deve andare al giudice che dirima il corpo. Questo apparire del giudice, che fa abbastanza impressione perché è vero che è sempre troppo presente, ma è uno strumento corrente anche nei rapporti di famiglia. Se ci sono delle dissidi, dei contrasti di opinioni tra i genitori sulle questioni più importanti che riguardano il figlio, si va dal giudice. Se tra coniugi separati c'è questione su scelte determinanti, si va, lo dice anche la legge sull'affido condiviso, dal giudice tutelare, che dirime, non se ne può parlare adesso come, ma c'è questa altra valvola di sicurezza in cui si pensa che meglio e di più possa essere tutelato l'interesse del minore, che è l'altra clausola fondamentale di questa materia. Va bene sentire il minore, va bene informare i genitori e riceverne il consenso, ma a tutto presiede il discorso della tutela dell'interesse del minore. E questo riguarda non solo il giudice quando interverrà, ma riguarda i genitori quando decidono, riguarda lo stesso medico quando si trova a dover intervenire in una situazione che mette a rischio la salute del minore. Allora, quali sono le... un'altra questione che fa da sfondo è che comunque, qualsiasi sia la decisione che poi verrà presa, questa decisione non viene ritenuta coercibile, cioè nessuno ritiene che, anche se il giudice decide che sia giusto un intervento, sia possibile questo intervento realizzarlo con la forza. E questo vale addirittura in tema di interventi obbligatori, a cui fa riferimento l'ultima parte della domanda, in cui tutta la prima parte prescinde dal consenso, sono obbligatori proprio perché le vaccinazioni non abbisognano del consenso. Però se si arrivasse a prescriverle, comunque lo stesso giudice e la forza pubblica si fermerebbero di fronte alla mancanza di volontà del soggetto che deve essere. Il modo in cui i giudici hanno risolto questo problema è di quando c'è un minore, togliere la patria potestà di quella volta, ma adesso la potestà genitoriale ai genitori, e nominare un tutore che eserciti la potestà genitoriale invece loro su quell'aspetto particolare rappresentato dalla vaccinazione. In questo modo riescono ad ottenere che venga eseguita l'operazione senza... È una via molto complicata, c'è da chiedersi se dei genitori meritano di essere depauperati della potestà genitoriale per una valutazione che danno sulla efficacia di una vaccinazione, sulla possibile reazione che il figlio potrebbe avere. Una clausola appunto di salvezza di fronte a tutti questi problemi e a queste complicazioni è appunto quella che comunque non sono coercibili queste misure. Il problema delle vaccinazioni è drammatizzato, perché mentre prima era drammatizzato dal fatto che la mancanza di vaccinazione impediva l'iscrizione scolastica e quindi aveva delle conseguenze gravissime, adesso con passi progressivi, circolari, eccetera, questo nesso è stato sciolto, anzi sempre meno si fa riferimento alla obbligatorietà assoluta delle vaccinazioni, se non per quella antitetanica, per cui resta il discorso che resta l'obbligatorietà e la strada per raggiungerla, se i genitori si sottraessero a questo, sarebbe appunto quello di limitarne la potestà e intervenire. Quali sono allora a questo punto il panorama di possibili evenienze? È notevolissimo. In primo luogo si parla di legale rappresentante, ma la potestà genitoriale è esercitata in pari misura da padre e madre, quindi bisognerebbe porsi in primo luogo il problema che cosa avviene se c'è dissidio tra padre e madre, e allora il riferimento è ancora purtroppo a quel rinvio al giudice che quando c'è il contratto tra i genitori. Può darsi che ci sia invece accordo tra i genitori, ma divergenza rispetto al sentire del minore. È un altro caso in cui qui formalmente siamo a posto perché c'è il consenso. Però è possibile che nei casi più delicati, di fronte alle ragioni del minore che si oppone, il medico senta il bisogno di investire della questione il giudice. Ci può essere poi il medico che, avendo ottenuto il consenso dei genitori in un certo senso e del minore, ritiene che però quell'operazione sia assolutamente contraria alla sua scienza e alla sua coscienza. E allora credo che, dando lui dell'interesse del minore una valutazione difforme da quella che danno i genitori e il minore, possa invocare il giudice perché sia lui a individuare il vero. Cioè il consenso esime il medico da eventuali obiezioni nel caso che l'intervento avvenga, credo che non gli imponga di intervenire, ma questo capisco che è uno degli aspetti più delicati di questa questione. Può darsi che il dissidio tra i genitori sia un dissidio tra genitori separati e anche qui è il giudice tutelare che deve affrontare questa questione per vedere di raggiungere l'accordo o eventualmente dando la indicazione a riguardo. Finisco perché credo che sia finito il tempo.